come fai a sapere se stai andando bene, se stai andando male o se stai andando a fanculo? Che domande ti fai per capirlo? Se potessimo fare una previsione di come andrà la nostra vita nei prossimi 6 mesi, proviamo a pensare a questo. Se vivi i prossimi 6 mesi come gli ultimi 30 giorni, come sarebbe la tua vita? Misurare il successo e il profitto in un'azienda è qualcosa di molto studiato. Ci sono modelli, teorie, indicatori precisi, ma come si misura la vita di una persona? Uno dei massimi esperti in questo campo è l'autore del libro di oggi, Clayton Christensen. Questo è un genio. Ha inventato il concetto di disruptive innovation. Un'azienda, un prodotto, un servizio che entra in gioco e distrugge completamente il mercato. Quello che tutti pensavano fosse impossibile succede. Vi ricordate il blockbuster? Entra in gioco Netflix, disruptive innovation. Blockbuster va a farsi fottere, questo vuol dire. Siamo a Libri per il Successo, crescita personale da strada, un podcast di Davide Mastro Simone. Mi trovate sul sito www.libriperilsuccesso.com. Siamo all'appuntamento 88. Il titolo del libro di oggi è questo, How Will You Measure Your Life? Che è appunto la domanda che ci facciamo nel podcast. Come misuri la tua vita? Piccola parentesi, iscrivetevi alla newsletter del sito. Presto uscirà il mio libro, tra un mese circa, e nelle prossime settimane vi manderò delle informazioni sulle prime presentazioni, sulle date e i luoghi, su quando farò il piccolo evento online per salutarvi e raccontarvi un po' del libro. E l'unico modo che ho è scrivervi attraverso quel mezzo. Pertanto, se volete stare aggiornati e sapere dove e quando presenterò il libro, iscrivetevi. E ci saranno anche delle sorpresine per voi. Clayton Christensen ha utilizzato le teorie che applicava nelle aziende alla vita delle persone per aiutarci ad avere delle linee guida per vivere una vita alla ricerca della felicità e della gratificazione personale. Secondo l'autore, la vita va misurata all'interno di 2 categorie, la carriera e le relazioni. I messaggi di questo podcast sono pochi, ma estremamente preziosi, semplici da capire, difficili da mettere in pratica. Iniziamo dalla carriera. Se chiedi a un bambino che cosa vuole fare da grande, ti dirà l'astronauta, lo sportivo, il cantante e via dicendo. Pochissimi si mettono in testa questa immagine, fin da piccoli, e la rincorrono per tutta la vita. Qualcuno ce la fa, ma la maggior parte di noi, e mi ci includo, studia qualcosa, sceglie un lavoro e non sa né perché ha studiato quello che ha studiato né come è finito a fare quello che fa. Poi a un certo punto si adagia, si mette comodo e passano 20 anni. Perché è molto più facile adeguarsi al livello degli standard piuttosto che elevarsi al livello degli obiettivi che uno si pone. Inizia a pensare che è impossibile vivere di ciò che si ama, o amare ciò che si fa. La maggior parte di noi poi non sa che cosa ama, né cosa vuole fare. Diventa tutto molto apatico. Ma non possiamo demordere. C'è da continuare a lottare per trovarlo. La carriera e il lavoro è una parte enorme della nostra vita. Pressoché dai 20-25 anni fino ai 65-70. Pertanto trovare una soddisfazione personale in quello che si fa è critico per la nostra serenità, pace, felicità. Sapete, la professione ci permette di avere una gratificazione immediata, una dose di dopamina che poi andiamo a ricercare costantemente. Immaginati una promozione, una vendita, una riunione andata bene, una mail di riconoscimento. Sono tutte scosse che ci piacciono. Nel lavoro questo accade in maniera misurabile. È spesso frequente. Per questa ragione molti si identificano e si buttano nella carriera. Proprio per ricercare questa dose di gratificazione immediata e ne cercano sempre di più, ne vogliono sempre di più, come una droga. Diventa una rincorsa infinita. Dici a te stesso, quando arrivo a questo punto sarò felice. Ma poi non lo sei, ne vuoi ancora, ne vuoi di più. Quasi tutti si fanno le domande sbagliate all'ora di scegliere un lavoro, usando 2 criteri. Denaro e posizione sociale. Se non mi alzano 5.000 euro in più lo stipendio, abbandono. Se non mi fanno managing director, mando tutti a fanculo. C'è addirittura un termine bellissimo in spagnolo per descrivere questo atteggiamento, la titulitis, parola che descrive l'ossessione verso i titoli, i ruoli. Queste aspirazioni portano, secondo gli studi dell'autore, a non trovare mai un limite, un appiglio finale per dire sono soddisfatto. Perché molti degli obiettivi economici dei titoli che una volta credevamo che ci avrebbero reso felici, oggi sono il passato o vecchi obiettivi ai quali manco pensiamo più, perché siamo troppo indaffarati al prossimo step salariale, al prossimo titolo. Ebbene, i soldi sono importanti, e come? vivere dignitosamente è un diritto che tutti dovremmo andarci a prendere. Ma se vuoi sentire una gratificazione piena e quella voglia di andare a svolgere il tuo lavoro con passione, è necessario farti domande diverse, misurare la tua carriera professionale con dei criteri differenti. Per esempio, questo lavoro ha un senso, un significato per me? Mi permette di imparare, di migliorare, di crescere? Mi darà la possibilità di avere delle responsabilità? Mi permetterà di aiutare chi mi sta a fianco di migliorarlo? E qui sta il primo messaggio. Lo stipendio e il ruolo sono fattori che ti portano a mantenere un lavoro, a non lasciarlo. Ma non sono fattori che te lo fanno piacere, che ti portano a essere felici. Se guadagni tanto, hai uno status, finisci per tenerti il lavoro che hai nonostante lo stress, i sacrifici, la stanchezza, tutto il tempo extra che ci metti togliendolo ai tuoi cari, alla tua famiglia, ma soprattutto a te stesso. Il lavoro in questo caso diventa una prigione dorata, ma è sempre una prigione. Quindi se scegli un lavoro, non farlo solamente per lo stipendio e per il ruolo. Nelle relazioni è più complessa la situazione. La gratificazione è più lenta e spesso impercettibile. Capisci che hai una relazione sentimentale importante e che funziona quando stai male, quando affronti delle sfide e dei periodi delicati. E ti trovi a fianco una persona che è lì per ascoltarti, per aiutarti, per darti un rifugio. Ma potrebbero volerci 10 anni per capirlo. Un giorno ti fermi, guardi la tua compagna o compagno e dici: quante ne abbiamo passate e superate insieme. Capisci chi è un vero amico solo quando sei nella merda e dopo 15 anni di relazione con decine di persone è solo uno a chiamarti e dirti: come posso aiutarti? Comprendi il lavoro che hai fatto con un figlio magari solo quando ha 25 anni. Solo allora hai una gratificazione e un senso di soddisfazione, ma è pressoché impossibile nelle relazioni avere la stessa immediatezza che puoi avere nel lavoro. Pertanto molte persone si buttano sulla carriera, tralasciando quello che realmente importa. Ma se pensi alla tua vita nei prossimi 30 anni, sono le relazioni che danno il valore più profondo e più trascendentale alla tua esistenza, non il lavoro. Pensate tra l'altro che il lavoro ci tiene sempre su di giri, una sfida dopo l'altra, un ostacolo dopo l'altro, mentre si dà per scontato una relazione. Ma sì, ma tanto mia moglie, mio marito, mio fratello c'è sempre e non lavoriamo per alimentarla. E qui viene un punto importante, le relazioni vanno coltivate. Necessitano della nostra massima attenzione costantemente, perché chi vi ama non vi chiede niente, non chiede il vostro tempo, non chiede di ricordarvi i compleanni o gli anniversari, non chiede di essere ascoltato, e finiamo per non dare a queste persone care quello che si meritano. Il fatto che non lo chiedano non vuol dire che non ne abbiano bisogno. E ora vi do una brutta notizia. Abbiamo la tendenza a pensare che il tempo con la famiglia sia infinito, che possiamo rimandare e rimandare tutte le volte che vogliamo appuntamenti importanti, ma non è così. Diciamo a noi stessi: finisco questo progetto, poi organizzo qualcosa in famiglia. Questo weekend devo lavorare, ma il prossimo ci sarò. Questo venerdì sono troppo stanco per andare alla cena che avevamo organizzato, lo facciamo la prossima. E così via, settimana dopo settimana, mese dopo mese, poi passano gli anni e non fai più un cazzo. Fai quello che serve per dare il tuo tempo, la tua attenzione e la tua presenza alle persone care. Perché quel giorno che dici che lo farai non arriva. Fallo adesso. Non si vive di intenzioni, ma di azione. Non basta la buona volontà e la voglia di fare qualcosa, serve farla per davvero. Le case si costruiscono con l'azione. Puoi portare il cemento, il cartongesso, i cavi, i tubi, tutto quello che serve al cantiere. Ma se non ti metti a costruire, la casa non viene fuori. Sapere e non fare in realtà è come non sapere. Tutti sappiamo che cos'è importante fare, lo sappiamo e lo sentiamo dentro di noi, ma non lo facciamo, non lo vogliamo fare. Tu sai che fumare fa male, ma se non smetti è come se non lo sapessi. Sai che andare in palestra fa bene, ma se non ci vai è come se non lo sapessi. Quello che serve per cambiare lo sai, quindi fallo. Chieditelo. È più importante una giornata al parco con la tua famiglia o una promozione? È più importante ricordarti il compleanno di tua moglie o l'anniversario o chiudere una vendita? È più importante un'ora con vostro figlio a fare i compiti a casa o proporre un progetto ai capi? Noi vogliamo tutto, ma serve calibrare le priorità. Serve presenza, non stare con tuo figlio se hai in testa la mail che devi mandare lunedì mattina. Non stare a cena con tuo marito o con tua moglie se pensi alla presentazione che devi fare il cliente martedì. Ma vaffanculo al cliente. Presenza. Stai con la testa, coi pensieri e con la mente nello stesso posto dove sta il corpo. In termini pratici, come si fa a coltivare le relazioni ogni giorno? L'autore ci propone un metodo. Chiedi a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, ai tuoi genitori che cosa si aspettano da te. Quali sono le tue mansioni in famiglia? Tu ce l'hai chiaro. Perché se così non fosse, chiariscilo subito. Nel libro lo chiama Jobs to be done, i lavori da fare. Qual è il tuo lavoro nella relazione? Che mansioni hai? Quali sono i tuoi target, i tuoi obiettivi? Quotidiani, settimanali, mensili, annuali? Anche nella vita familiare puoi impostare una serie di attività e obiettivi come lo faresti nel lavoro. Perché quello è il lavoro più complicato ma più gratificante che hai tra le mani. L'autore del libro ci espone 5 principi fondamentali che devi fare sempre in famiglia o nelle relazioni. Primo, spendere parole di conforto, di approvazione, di supporto, di incoraggiamento. Se il tuo partner deve fare qualcosa di importante, digli oggi sarai stupendo, lo farai benissimo. Supporta la tua famiglia con frasi e affermazioni. Dillo a tua moglie che è bellissima quando esce dal parrucchiere. O di a tuo marito che braccio che hai quando esce dalla palestra. E caricatevi un po' l'uno con l'altro, perché sennò chi lo fa? Secondo, collabora. È bello preparare una cena quando il tuo partner arriva tardi dal lavoro o se lo vedi stanco. Fai tu le faccende domestiche o dividi i compiti, collabora, aiuta. Terzo, fai dei regali. Ricordati anniversari, compleanni, momenti speciali. Organizza una vacanza, una cena in un posto speciale. Porta dei fiori. Chiama, scrivi, fallo sempre. Quarto, tempo di qualità. Se quell'ora è per tuo figlio, non c'è capo mail che tenga. Quell'ora del sabato è per tuo figlio. Quella cena romantica del venerdì si fa. E non si guarda la mail. Quella domenica al mese che passi con i genitori, il telefono lo lasci a casa. Quinto, ci deve essere un contatto fisico. Abbraccia, bacia, fai una carezza, tocca chi ami. È fondamentale. Ti propongo ora un esercizio per analizzare la tua vita. Prendi un quaderno, scrivi come passi la tua giornata. 8 ore le dormi, cosa fai con le 16 che rimangono? 8 le lavori, 2 ci metti per andare in ufficio, 3 per fare la cena, la spesa, tutto il resto. Cerca di capire come organizzi la tua giornata. Perché la tua vita non è quello che dici, ma è rappresentata da come utilizzi il tuo tempo. Una volta che l'hai fatto, comincia ad architettare, a disegnare e inserire in quei blocchi quello che manca. Momenti con te stesso, momenti con la tua famiglia. E crea delle barriere protettive di quel tempo per dedicarlo a ciò che per te è importante. Ti permette di migliorare, di crescere, di far sì che i tuoi cari abbiano la tua presenza massima, perché alla fine è quello che importa di più, con chi condividi il tuo viaggio, né dove vai nel viaggio stesso. E una volta che hai fatto questo esercizio e cominci a ricostruire le tue giornate, le tue settimane, i tuoi mesi, poi vedrai dei cambiamenti incredibili. Non lasciate che la vostra esistenza sia dettata dal caso. Ci sono tantissimi aspetti che potete controllare e misurare. Se non misuri la tua vita secondo i tuoi principi, secondo la tua integrità, allora non puoi chiamarla tua, perché non lo è. E una volta che prendi questo accordo, applica una regola bellissima del libro, che dice: è più facile essere integro al 100% che al 98%. Una volta che hai deciso i tuoi principi e come distribuisci il tuo tempo, non scendere a patti rispetto al 100% il tuo disegno di vita. Alla fine le metriche più importanti della tua esistenza sono gli anni che passi col tuo partner, i valori che trasmetti ai tuoi figli, gli amici che vengono in tuo soccorso quando ne hai bisogno. Il lavoro è importante, la carriera pure, ma niente può prendere il posto di quello che sono le relazioni personali. E spesso, troppo spesso, ce ne dimentichiamo. Grazie.